Cassazione
18 gennaio 2014, Venezia.
Cosa dice questo? La convenzione dell'AIA sulla residenza rituale. Ora io non so se è possibile inserirlo nel PowerPoint, se no ve lo leggo io, perché in effetti non avendolo preparato prima potrebbe non essere semplicissimo. Vediamo.
Non va niente, non si suona. Tutto cambia,
no, veloce, no, così forse si spegne.
Scusami,
ti ho spesso,
vedi che c'è questo segnetto che vuol dire volume barrato. Pin, scusa, Sono dipendente dai fondi.
Io Marina avrei una domanda su un caso, se
sì, dopo... certo, tutto open. Allora, quando vedo che viene proprio bene. Questo è l'articolo che sta per uscire sulla guida al diritto e qui si racconta, si spiega meglio, poi ce n'ho altri testi che sono ancora più ricchi, però c'è una parte dove si parla proprio di come la residenza abituale viene presentata a livello dei primi testi che ne hanno parlato. Ok, quindi possibile degenere, ecco qua una possibile degenere, la trovate in basso a destra, e quindi qui si racconta sì, però non l'ho riportato. Dunque, vedete, la residenza rituale non è un termine giuridico, è una nozione di fatto, cioè, questo punto ve l'avevo già detto ieri, non è un qualche cosa, ecco, infatti c'è, qui fanno fatti il box, non me l'ho neanche accorto, eccolo qua, perfetto, me l'hanno levato dal testo, non ci avevo nemmeno fatto, io l'avevo messo dentro testo, hanno fatto il box, un concetto legato a una situazione di fatto, se vi scorrete questo lo facciamo insieme, viene fuori tutto per benino, hanno fatto un paragrafo a parte, ma che buffo. Allora, il tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori al fine del procedimento monitorio previsto dalla Convenzione dell'AIA ratificata con la legge 64/1994, detta convenzione fa riferimento alla residenza abituale del minore al duplice scopo di stabilire il luogo dal quale questi non deve essere arbitrariamente distolto e in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato, e di individuare il titolare del diritto di custodia. Allora io qui vi dico subito una cosa, la Convenzione dell'AIA sarebbe uno dei primi testi da rivedere, perché è stato scritto nel 1980 all'interno di una filosofia completamente superata, rinnovata, modificata dalla Convenzione di New York, che è di 10 anni dopo, 1989. Quindi è completamente riempito di termini, concetti e modi di pensare che appartengono tipicamente al minore oggetto di decisione da parte degli adulti e in particolare consegnato nelle mani di un solo genitore che dispone della sua vita, mentre quell'altro ha solo il famoso diritto di visita. Non mi ricordo se vi ho già accennato, ma se no lo faccio ora, comunque ve lo rammento, come questo concetto anche in Italia si è evoluto, cioè il concetto dell'affidamento. Se si parte dallo Statuto Albertino, poi si va avanti con il Regno d'Italia e così via nel tempo, si osserva che il concetto di genitore affidatario è collegato, unico, è da collegare a quella, all'idea della famiglia che si aveva a quel tempo. Cioè, praticamente, allora era il padre, questo non cambia niente, ma era un genitore solo comunque, che al momento della rottura della coniugio, cioè del rapporto di coppia, si prendeva cura dei figli. Quindi non si diceva nel codice che il giudice valutava i due genitori, chi era più idoneo, meno idoneo, no. Si diceva il giudice affida i figli a un genitore, quel genitore provvederà a queste cose. L'altro genitore non era nominato affatto. Non è che c'era la disciplina del diritto di visita o l'interesse del minore ad avere rapporti con tutti e due, zero. Allora la terminologia si capisce bene come nasce. Perché si dice diritto di visita? È perché se io e mia moglie ci separiamo e i figli stanno con me, mia moglie quando vuol vedere i bambini mi telefona, mi dice posso venire a trovarli, cioè c'era una casa sola. Anche il concetto d'assegnazione della casa nasce di qui, dal fatto che i figli hanno una casa, restano con un genitore e quell'altro li va a trovare, va in visita. Non esiste l'oscillazione, nemmeno i fine settimana alternati, cioè i fine settimana alternati sono un concetto già rivoluzionario perché comportano uno spostamento dei figli. Siamo partiti che non c'era nemmeno quello. La convenzione dell'AIA, in certa misura, riflette questa idea. Cioè, volevo finire prima, forse approfondire ancora di più la prima parte. Non solo l'idea della visita, ma anche l'idea che questa sia facoltativa, nasce da questa vecchia visione. Perché diritto di visita e non dovere? Ma perché quel genitore lì non esisteva più. Fra l'altro, la cosa più interessante è che non aveva nemmeno il dovere del mantenimento. Cioè, quel genitore veniva escluso, espulso dal contesto familiare. Quindi in quella concezione là, e di solito ovviamente per questo, l'affidamento era il genitore più ricco, perché i figli stavano meglio. Certo. Quell'altro era una specie, come dire, come c'era nel diritto ebraico, c'era il ripudio, no? Ti ripudio, tu non esisti più, fatti miei, come oggi la nullità del matrimonio, ci sono più rapporti, i figli stanno con uno dei due, quell'altro li va a trovare, ma non ha né diritti né doveri. Capito? Cioè, la radice è questa. Nello spostamento progressivo fatto a livello culturale, invece siamo andati sempre, sempre più, e si continua ad andare verso una pari responsabilità dei genitori verso i figli. I figli acquistano diritti, i genitori subiscono doveri, e quindi all'interno di una struttura fatta in questa maniera il tutto si configura in un altro modo. E si arriva fino al 1989 con la carta, praticamente la Convenzione sui diritti del fanciullo, che riconosce il diritto del fanciullo di essere allevato e cresciuto presso la sua famiglia, il diritto alla famiglia in sostanza, no? Sugli articoli 9 e 18 principalmente della Convenzione. La Convenzione dell'AIA, nascendo nel 1900, scritta nel 1980, quasi 10 anni prima di quella di New York, è chiaro che risente molto invece della vecchia concezione. Dove lo si vede? Per esempio nel fatto che c'è una enorme differenza sia ad allontanarsi con i figli senza chiedere niente a nessuno, è il genitore affidatario o il non affidatario. È totale la differenza. Cioè se va via l'affidatario, vabbè, si può sapere, si ridefinisce il diritto di visita di quell'altro. Cioè si dice invece che vederlo il mercoledì, siccome non puoi andare a Bruxelles o a Canberra il mercoledì, allora vuol dire che ti diamo un mese d'estate, 15 giorni in più, si fa questo. Ma i figli sono legati a doppio filo al genitore affidatario, il quale non commette nessun reato, non va all'Interpol a cercare dove sono i figli, non scatta l'ordine di rientro immediato. Questa è la situazione. Se invece va via il genitore non affidatario e sottrazione minore, polizia di tutto il mondo che si attivano, rientro immediato, a prescindere dal fatto che i figli ci stiano bene, male, siano d'accordo o non siano d'accordo, perché c'è una situazione legata al potere del genitore sul figlio. Questa è la concezione del 1980. I genitori, quel genitore che è stato investito dell'affidamento ha un potere sul figlio, è cosa sua, e quindi se lo gestisce come meglio crede, tranne poi andare a guardare come si può riconfigurare il diritto di visita secondariamente e marginalmente. Questo è l'impianto. È chiaro che secondo me è diventato incompatibile con la legislazione di tanti paesi. Perché se guardiamo le cose come ha corretto dal punto di vista del figlio, ma il figlio l'affidamento non lo percepisce, cioè a livello mentale, affettivo, culturale e così via, questa è una specie di griglia sovrapposta fittiziamente, artificiosamente dal sistema legale. È come quando dicono, non so, per esempio, ma chimica fisica appartiene al gruppo delle materie chimiche o di quelle fisiche? Ma questo serve, la natura non fa il saltus, per la natura il fenomeno è quello. Poi, ma questo è importantissimo per l'assegnazione delle cattedre, perché la gestiscono i baroni di una categoria o quelli di quell'altra, ma tutto questo è una struttura artificiosa, una sovrastruttura, non appartiene alla natura. È la stessa cosa nei rapporti fra figlio e genitori. Il figlio sente i due genitori uguali, non sente l'affidatario e non affidatario. Tu hai il diritto di visita, quell'altro non ce l'ha, uno ha l'esercizio della potestà o della responsabilità, quell'altro non ce l'ha, uno mi può dire, cioè, per il figlio in un rapporto fisiologico naturale non esiste che se un genitore gli dice devi tornare a mezzanotte lui gli possa dire eh no perché quell'altro mi fa tornare a luna. Questo succede, però succede perché c'è una deformazione nel rapporto, no? Nel senso che al figlio viene inculcata l'idea che i genitori sono diversi, mentre lui di istinto li sentirebbe uguali, capito? Cioè noi gli facciamo praticamente del male, lo distorciamo da una visione di un rapporto corretto con i genitori nel momento in cui introduciamo ope legis delle differenze che lui non vivrebbe. Quindi vengono fuori poi quei rapporti disturbati per cui il genitore dà delle disposizioni, ma se è quello non affidatario si sente rispondere dal figlio che però le regole le date quell'altro, e allora ma io allora lo dico devi sentire la mamma, non so, cose del genere, no, aberranti secondo me. Quindi se c'è una cosa grave, io oggi con quello vi farò di sicuro, voi dovete avere chiaro che cosa vuol dire avere l'esercizio della responsabilità genitoriale. Infatti ieri io ho cominciato già a fare proprio con te a dire ma che vuol dire la potestà? Che vuol dire, cosa vuol dire averla, non averla, avere l'esercizio della potestà o non averlo? Perché questa è la cosa che principalmente incide nella quotidianità. Cioè il figlio vive proprio le disposizioni di un tipo o di un altro tipo, il famoso mettiti in golf, vieni a tavola, peggio la televisione, vive questo. E io vorrei che qualcuno di voi, che non fossero sempre i soliti due o tre, che io ho già identificato più o meno, mi dicessero che cosa comporta avere o non avere l'esercizio della potestà. Cioè, quando è, io feci uno schemettino, che senza andare a riguardare, ma possedendolo nella mente, io vorrei che voi poteste riepilogarmi. Cioè, che cosa vuol dire, che cosa, quali possibilità, volevo dire poteri, ma forse la parola potere ormai è bandita, squalificata, dà il fatto di essere investiti dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Allora, io quel nostro ultimo incontro, o forse quello penultimo, vi dissi che era proprio l'esercizio della potestà o della responsabilità genitoriale che distingue i vari istituti, che si classificano in base a quello che si può fare, cioè chi assume le decisioni. Quali decisioni? Prima domanda. Che tipo di decisioni? Le principali o le secondarie?
Secondarie.
Le secondarie. Giusto. Allora, facciamo la rassegna, ricapitoliamo, però vorrei sentir parlare appunto un po' tutti, o perlomeno che ognuno facesse lo sforzo, non di scrivere, quello viene dopo, ma di pensare, di cercare la testa. Partiamo dall'affidamento esclusivo antico, come era, prima della riforma del 2006. L'affidatario che cosa poteva fare? Cioè le decisioni ordinarie chi le prendeva?
Affidatario, genitore
affidatario. Insieme?
Ma concordava qualcosa o no?
Prima della riforma?
Cioè, faccio un esempio. Noi due ci siamo separati, però oggi è sabato, i figli sono a casa mia. Tu puoi che telefonarmi e chiedermi, indagare, domandare che cosa gli darò a pranzo ai bambini o no?
No.
Sì? Vedete che non ci siamo.
Ce lo poteva fare prima.
Certo. Aveva l'esercizio della responsabilità genitoriale permanentemente, anche quando non aveva i figli.
Ah, l'affidatario? Sì. Ah, no, io dicevo quello non
aveva. No, vabbè, l'importante è che si arrivi alla conclusione giusta, poi non è che.
Ho capito, il genitore non affidatario.
Quindi il genitore affidatario poteva intrufolarsi, inserirsi, mettere bocca nelle decisioni ordinarie anche quando non aveva i figli con sé. Chiaro?
Sì.
Ora andiamo alle complicazioni. La riforma del 2006 ha introdotto a livello di interpretazione, cioè di seconda battuta, non di prima battuta, cioè non c'è scritto esplicitamente, però si ricava. Ora io vediamo se c'è il tempo di anche di rammentare come si ricava dal testo che il genitore non affidatario conserva l'esercizio della responsabilità genitoriale. Però questo succedeva. Per interpretazione della maggior parte della dottrina, il genitore non affidatario invece mantiene la sua possibilità di gestire i figli. Cosa sorprendente, perché se vi ricordate, dopo la riforma, per non essere affidatari occorre essere soggetti pericolosi per il figlio. Quindi la stranezza è che prima della riforma noi due, che eravamo due brave persone, solo per motivi anche casuali, perché con qualcuno dovevano stare in vista le regole, uno veniva scelto e l'altro diventava il non affidatario, però eravamo bravi tutti e due, e io, quello non scelto, mettiamo sia io, perdevo la possibilità di gestire i figli. Con la riforma io, se vengo escluso, è perché di me non ci si può fidare, però in questo caso mantengo la disponibilità, la possibilità di gestire i figli, quindi era una contraddizione ovvia. Il decreto legislativo ha cambiato questo, gli ha levato l'esercizio della responsabilità genitoriale. Quindi dal 7 febbraio il genitore non affidatario non ha più la possibilità di gestire i figli. Io vi ho detto, sono d'accordo sui contenuti, non sono d'accordo sul momento in cui l'operazione è stata compiuta, perché non spettava al decreto legislativo fare questo, ma una legge ordinaria. Anche perché una legge ordinaria non si sarebbe limitata a fare questa correzione, ma l'avrebbe inserita in un quadro complessivo di ridefinizione, di riforma, per effetto del quale non sarebbe stato più possibile, per esempio, dire che di noi due se ne sceglie uno solo perché non comunichiamo, cioè per la nostra litigiosità. Se noi continuiamo a interpretare in modo distorto la legge, stabilendo che uno di noi due diventa il non affidatario solo perché noi due non comunichiamo, che è un difetto tuo quanto mio, perché come si fa a dire chi ha la colpa se a te non si parla, no? Allora questo diventa come una monetina, allora non si capisce perché uno di noi due deve perdere l'esercizio della responsabilità genitoriale, visto che siamo ugualmente bravi o ugualmente colpevoli, capito? Quindi io dico, mi sta bene se però mi fate questa correzione di tiro all'interno di una ridefinizione complessiva del testo, non prendendone un pezzettino solo, sennò non mi torna più.
Prego. Ma nel caso in cui ci fosse, per esempio, una problematica legata in termini di PAS, diciamo, cioè in cui il genitore affidatario manipola il figlio o la figlia, tale per cui l'altro...
Aspetta un attimo, affidatario è già una parola che mi compromette.
Ok, il genitore è quello che è collocatario.
Ok,
perché tanto sì. Affidatari sono entrambi.
Perfetto, però...
c'è ragione. Nel momento in cui dovesse entrare in vigore questa cosa dal 7 di febbraio, non collocatario, come sì. Fa a far rivalere i suoi diritti nel momento in cui un genitore gestisce la figlia e la manipola in modo e maniera che l'altro genitore non la possa vedere, o comunque sia ci sia dell'ostruzionismo per intenderci, In più questa, diciamo, questa modifica non fa altro che togliere potere a quello non collocatario, tra virgolette.
Aspetta un attimo, no. Qui dobbiamo stare parecchio attenti anche alle parole che poi diventano un fatto giuridico. La riscrittura che ha fatto il decreto legislativo riguarda il non affidatario formale, cioè non il non collocatario. Quindi noi stiamo ragionando di una situazione in cui, per una ragione che può essere anche banale, tipo la nostra litigiosità, però a uno è stato tolto l'affidamento. Non ha, quindi che poi nella sostanza il non collocatario possa essere molto limitato in modo simile all'affidatario come figura giuridica non è la stessa cosa. Quindi il non collocatario mantiene l'esercizio della responsabilità genitoriale, è il non affidatario che la perde. Okay? Allora, se le cose le faranno bene, secondo me è giusto che il non affidatario non abbia l'esercizio della responsabilità. Il problema è che loro leveranno l'affidamento a persone che non hanno che il torto di abitare a Canicattì, che normalmente non è un reato, ecco. Spesso lo è per altre ragioni, però non quelle familiari, chiaro. O magari, non so, l'opera, ovviamente, ma sono posti dove effettivamente ti possono...
Cioè per la lontananza tolgono l'affidamento?
Sì, ci sono state situazioni in cui... Tribunale di Locri, non ho detto a caso, è stato negato l'affidamento condiviso e quindi scelto un affidatario a causa della distanza, che era Locri-Bovalino, 12 km. 12 ore di lungomare, che tranne il mese d'agosto lo fa in 5 minuti, insomma. Quindi, come per la tenera età. No, questi sono retaggi di una cultura. La tenera età era a causa dell'affidamento esclusivo. Famoso discorso, avevano 2 anni questi gemelli, fra l'altro ho conosciuto anche la famiglia, quindi effettivamente erano molto litigiosi, però ora hanno il condiviso, insomma, che sia stata corretta in appello.
Almeno è stata corretta allora.
In appello, sì, ma voglio dire, sul fatto della litigiosità, ancora si va avanti con la Cassazione, che ancora saltuariamente dura, forse l'ho anche portata a 16.606. Ancora continuano a dire che a causa della conflittualità eccessiva, che quando leggo eccessiva dico sempre, ma questi un po' di scienze non gli farebbe male, che è una parola senza senso. Eccessiva devi dire rispetto a cosa e con quale unità di misura, con quale metro misuri la conflittualità, se non è tutto nulla. Se è eccessiva allora non si può dare l'affidamento condiviso. Io so anche chi è che ha fatto sta pensata. È stata un giudice di una giudice del Tribunale di Roma che in tutti gli incontri del 2006, dopo appena passata la legge, fecero degli incontri con gli avvocati, i giudici della prima sezione civile per chiarire come si doveva applicare, interpretare e applicare la legge. E spiegarono, disse, poi dopo lei si è, io l'ho incontrata, questo lo racconto fra parentesi, e si mise a ridere perché aveva letto le mie critiche, che aveva detto una cosa che non aveva senso. E lei inventò la storia che la conflittualità non era causa di esclusione dall'affidamento a meno che non fosse eccessiva. Con il che uno dice, quant'è che è eccessiva? Non ho capito. Quali sono i limiti? Allora tirò fuori una teoria del tipo che se risultava dagli atti non era troppo. Cioè negli atti due si potevano infamare a volontà, bastava che fosse una cosa scritta. Se invece si insultavano verbalmente, allora era eccessiva. Tutta la cosa di fantasia totale, cioè chi ha fatto un minimo di così di si è avvicinato alla rigorosità della scienza capisce che sono frasi che non hanno nulla di scientifico, sono proprio da bar a orecchio.
Però realmente ci sono delle situazioni di conflittualità forte.
Io lo stavo guardando apposta per vedere se si sentiva provocato.
No, non è questione di
provocazione. No, ma sto scherzando. No, non personale, ma perché lo so che si dice.
Ci sono di fatto delle situazioni forti che molto spesso dipendono da uno dei due, perché non c'è pezza che l'altro capisca.
Assolutamente d'accordo. Bravissima, questa è una cosa importante che lei mi rammenti.
Purtroppo le persone
ci sono, c'è una grande confusione fra la conflittualità e l'aggressività. L'aggressività è personale, quella io la posso utilizzare, fate attenzione, anche rispetto alla mediabilità di una coppia, così torniamo un po' più a parlare di mediazione. la coppia conflittuale reciprocamente può essere mediata, perché tu puoi far capire a tutte e due di abbassare i toni. Ma se c'è un soggetto violento e aggressivo, quella a mio parere non è mediabile, può cominciare, perché qualcosa male non fa, comunque una seduta la puoi anche fare, però non arrivi al risultato normalmente, perché c'è uno sbilanciamento del rapporto.
Esatto.
Ma quella è un'altra cosa. Io sto parlando di Cassandra.
Hanno utilizzato il termine conflittualità.
Sì.
Senza conoscere questa distinzione, magari se avessero detto in caso di aggressività eccessiva,
certo,
si può pensare,
ma perché allora
è
io
brutto
so
parlare di affidamento esclusivo, perché anch'io personalmente sono contraria, anche se forse essendo mamma legalmente sarei più avvantaggiata, non è questo. E come si fa a intervenire in quei casi anche legalmente, perché alle volte non ce la fai a dimostrarlo e a chiedere aiuto, cioè se non interviene la legge.
Sì, non sono sicuro di aver capito bene il senso,
certo,
nella tua osservazione, cioè, mi spiego cosa che non ho capito. Io dico che la giurisprudenza non si preoccupa di andare a guardare se c'è un aggredito e un aggressore, dice questi due litigano, quindi non gli do l'affidamento condiviso, e ne scelgo uno. Questo è lì che casca l'asse.
Perciò dico,
chi scegli? No, ma il punto delicato è chi scegli. Perché io sarei anche d'accordo all'ISDE che la conflittualità è motivo per non dare un affidamento condiviso se tu lo dessi a un terzo l'affidamento. Allora avrebbe una logica, no? Siete tutte e due indegni perché non sapete ragionare, non sapete fare un passo indietro rispetto ai vostri conflitti personali e quindi siete immeritevoli tutti e due. Ma se tu dici che la conflittualità rende immeritevoli, poi me ne tieni uno e quell'altro lo elimini, non mi torna più il discorso, perché anche il genitore che ha avuto l'affidamento è immeritevole. Se la conflittualità è segno di incapacità, è sintomo di incapacità, allora devono essere escluse tutte e due, perché anche quello che poi diventa l'affidatario non è all'altezza, no?
No, io parlavo nel caso dello sbilanciamento.
No, ho capito, ho capito. Se invece c'è un'aggressività di uno verso l'altro, allora ci dovrebbe essere un tipo diverso di intervento. La motivazione non può essere il conflitto, deve essere l'aggressività.
Okay, quindi il punto debole è lì.
Allora, sì, esatto. Ora voglio aggiungere una nota di tipo sperimentale. Provate a rivolgervi, ora c'è un caso anche in questi giorni che sto seguendo. C'è un ragazzino che rifiuta il contatto con il padre. Perché durante la vacanza, dopo 7 anni che aveva frequentato equilibratamente i due genitori, di punto in bianco, dopo una vacanza in Francia, rifiuta il contatto con il padre. Che è successo in questa vacanza? Ci ha fatto anche un tema che io ho letto, sto ragazzino ha 12 anni, fra poco ne compie 13. Perché mio padre mi ha praticamente brutalizzato, cioè mi ha fatto fare delle cose terribili, mi ha portato a fare rafting nelle cascate, delle condizioni di pericolo, uno dei ragazzi con dei suoi amici che avevano i figli, una ragazzina è stata costretta a tuffarsi da una rupe alta 12 metri, poi abbiamo fatto, cioè tutta una serie di violenze con la febbre altissima, tutta una serie di maltrattamenti, soprattutto di tipo fisico spericolato. Allora, il padre, e quindi questo padre mi fa paura, il padre si è presentato in udienza portando le fotografie nel radio, e però qualcuno ha fatto vedere le fotografie. Gruppi di ragazzini che ridevano mentre andavano giù per le rapide, e che la rupe di 12 metri era una collina alta un metro e mezzo, no? E te si tuffavano in acqua. La febbre altissima non c'era mai stata, era una serie di balle. Tant'è vero che il giudice faceva: ma qual è suo figlio? Qual è di questi? E ridevano tutti, cioè non capiva dove era il bambino terrorizzato, cioè pensava uno aggrappato allo scoglio, non so cosa, tipo. Vabbè. Insomma, la conclusione a cui volevo arrivare, per cui vi racconto questo episodio, è che siamo di fronte a una situazione in cui c'è una specie di doppia verità. Il bambino ha bevuto evidentemente una versione che non ha nessun riscontro nella realtà. Allora in queste situazioni tu dovresti, secondo me, allontanare dal bambino per vincere le sue resistenze, che sono oggettive, nel senso che effettivamente il bambino esce di scuola a testa bassa e va via, e la madre è sempre lì all'uscita anche nei giorni in cui dovrebbe prenderlo il padre. Quindi il provvedimento banale dovrebbe essere: signora, lei faccia la sua parte, ma non invada il territorio altrui. Il minimo è, secondo me dovrebbero fare di più, però limitiamoci a dire: non vada a presentarsi a scuola nei giorni in cui dovrebbe farci il padre, perché vedrà che il bambino va via col padre. Non solo non fanno questo, ma tipicamente il giudice tutelare o il giudice dell'udienza, via, su, smettete di litigare. Come smettete di litigare? Ma io non sto litigando, io ti sto segnalando che c'è uno sconfinamento, un abuso di potere, un'invasione, e regolarmente la raccomandazione, la lavata di capo è a tutti e due alla pari. Ma in questa maniera non si va da nessuna parte, perché a questo punto che cosa decidi? Il ramo all'aspetto, decidi che il bambino non si può forzare, quindi resta con la mamma, la quale continua a fargli lavaggio, gli dispongono gli incontri protetti per questo disgraziato tipo. Infatti gli hanno domandato: ma lei che fa? Io sono un ottico. Pensavano che questo fosse, insomma, uno scaricatore, un manovaccio, cioè una persona di quelli che hanno poca cultura e un'attività di tipo fisico violento, diciamo, che perlomeno robusto. Questo è un mite personaggio che fa, cura gli occhi, la vista, va lì col suo letto di ingrandimento, insomma. Quindi non è uno spericolato, ha 45 anni, non è un ragazzotto, insomma. Lo dico con tutto il rispetto per i ragazzotti, però magari uno può pensare ci sia l'esuberanza della gioventù. Questo è un uomo di mezza età, fa il suo lavoro di ottico, che deve fare?
Ma era stato condizionato il figlio, non ho capito. Perché
io non ho capito come ha fatto una trasformazione del genere, ancora non l'ho capita. Però vi dico qual è la situazione di vita. La situazione di vita è che la signora ha un compagno che vive nella casa sua. Secondo me la tendenza è quella a dire: io a questo punto mi libero di questa appendice della mia relazione precedente, chiudo la porta e siamo noi, la famiglia siamo noi. Questo dal punto di vista dell'adulto lo capisco. Come il bambino si è potuto farsi accalappiare da questo chissà, io non l'ho mai visto questo ragazzino, non ho idea quali strategie possono essere efficaci, però certamente è una condizione che lo penalizza, che lui sta male, ha cominciato ad andare male a scuola e così via, cioè non fanno bene queste vicende. Però insomma, quello che vi volevo segnalare è che tipicamente non c'è una finezza di approfondimento nel descrivere le situazioni. Come si diceva un attimo fa, non distinguono la conflittualità dall'aggressività, così di fronte a una manipolazione dicono: via, voi due non litigate, che non è una situazione di litigio, è tutta un'altra situazione.
Più che altro non mi sembra una cosa da dire dal giudice, mi sembra il vicino di casa che viene a dire: dai, smettetela.
Sì, smettetela, smettetela.
Ma è un professionale.
Ma come fa la mamma quando trova i due ragazzini accapigliati? Non domanda mai chi ha cominciato, perché, cioè, smettetela, insomma, perché non fa un processo, ma lì si capisce, è un discorso di una situazione diversa.
Dipende. Dipende.
Perché lei invece approfondisce.
Beh, cioè, no, quello di essere un'educatrice.
No, ma io mi riferivo alla situazione media.
Io voglio capire poi dopo chi punisco.
No, ma allora io vi dico una cosa, io non è che ho preso moltissimo, dico che tipicamente si fa così, cioè senti casino nell'altra stanza e magari non ci vai nemmeno, non entri nemmeno. La volete smettere? Ecco, un discorso così fatto alla buona. Ma non va bene una tribunale, un discorso fatto alla buona. Se non va bene in famiglia, ha maggior ragione. Allora mi ha fatto venire in mente Cime Tempestose, però irresistibilmente, perché era il trovatello che era sempre colpa sua quando la cambiavano quegli altri due.
Professore, però pure che il figlio, pure se rideva nelle foto, magari pure
esatto,
diceva.
Secondo me pure.
No, il fatto è che non ci sia di senso.
No, anche
io non discuto. Io non le ho viste nemmeno queste foto. Quello che dico è che manca di cioè la storia raccontata non corrisponde ai fatti. La parte fatti, cioè lo scoglio, la febbre a 39, il trauma, una bambina di 5 anni ha avuto un trauma cranico, un ricovero in ospedale. Balle totali, non c'è stato niente. niente di tutto questo, capito? Quella è stata una vacanza, mi mette il titolo di un film, un tranquillo weekend di paura. No, cioè non era così.
Io non andrei direttamente a dire che è stato manipolato, perché è rischioso. E non
no,
essere così.
Io ho detto che non me lo spiego. Come ha fatto arrivare a raccontare una cosa del genere?
Cioè,
non me la
i
spiego.
I bambini sono talmente
fantasiosi, pure che capitomane.
Mi ha raccontato del bambino che un po' alla volta ha iniziato a stare male quando c'era il padre, perché sono accaduti dei fatti e che il figlio le ha raccontato e sono, insomma, il bambino è abbastanza attendibile. Penso che a fronte di una serie di casi che sono accaduti potrebbe esserci che questo bambino che oggi ha 11 anni, a 12 anni l'anno prossimo il padre lo porta a fare la gita, fa quelle cose che ha fatto quel bambino e poi scrive una lettera di questo, un tema di questo genere. Quindi ci potrebbe essere anche una storia che porta poi...
Pregressa, porta poi, delle fantasie negative che sono...
Però c'è la storia da analizzare che pregressa, in cui ci potrebbe essere un malessere effettivo del bambino che potrebbe andare al di là della manipolazione
dell'altro genitore. Sono d'accordo, infatti io ieri vi dissi, che la mia posizione è quella che di fronte a un rifiuto bisogna domandarsi se il rifiuto è causato da un abuso o è causato da una manipolazione, che è un'altra forma d'abuso. Questo sono d'accordo. Però io dico che il giudice che dice via, smettete di litigare voi due, così non si assorbe una fronte al problema.
Certo.
Quindi c'è una carenza di serietà,
però,
di professionalità.
Andrebbe analizzata la cosa, cioè non limitandola al. All'azione singola può essere la punta di un iceberg, ma andare a ritroso per analizzarla e sull'analisi globale poi andare a dare un giudizio e ad agire, insomma.
Sono d'accordissimo, tant'è vero che io gli ho domandato a questo padre, ma prima che cosa era successo? E lui mi ha detto, ma l'unica cosa è che mi diceva che lui non voleva dormire da me. E quindi lui lo vedeva lo stesso numero di giorni, però senza il pernottamento, perché mi diceva poi dopo la mattina mi devo alzare presto, ma era una ragione.
Esatto, questa cosa sarebbe stata da analizzare.
Sì, sono d'accordo, infatti io gli ho detto che ha fatto malissimo, perché la casa è dove si dorme, e quindi secondo me è uno sbaglio per mettere il bambino non dorma, perché questo crea uno squilibrio, una simmetria che non va bene.
Perché quello va dal papà come va dall'amichetto, invece il padre è il padre e l'amico
certo,
è l'amico.
Certo,
dovrebbero mantenersi in ruolo.
Però dobbiamo fare un passo ulteriore indietro. Perché non voleva dormire? La ragione è, appunto, dico, la ragione che diceva il ragazzino era perché se no domattina quando devo andare a scuola devo alzarmi prima e il padre dice, vabbè. Mi importa tanto,
però in quel caso,
tanto quando
genitore,
si dorme
però in quel caso
non è stato sveglio,
deve dire,
è stato attento, sono d'accordo. Ma faccio un esempio, la invento io, il padre che non ha, mentre la madre ha una situazione affettiva stabile, cioè convive muore o sorio con un altro tizio, sì. Il padre ha delle fidanzate che non sono state 10, sono state 2 in 8 anni, quindi secondo me poveraccio lo capisco anche, però magari che ne so, può darsi che la presenza di una figura diversa dalla madre gli desse fastidio, anche se non era con la convivenza. Ipotizzo, non ne so niente, ma queste non sono, ragioni per dirti dove incontri protetti, cioè questa cosa.
No.
Cioè, capito? C'è una superficialità totale delle decisioni. Pensate che questa cosa è successa dopo l'estate e siamo a gennaio. Cioè, sono 5 mesi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, quinto mese, che questo non vede più il bambino, se non per strada, quando va a pigliare la scuola, il bambino non va con lui, lui rigira sui tacchi e va via. E questa pantomima si ripete tutti martedì e giovedì, nonché tutti i sabati alternati. Cioè, questa è una cosa... Io, fossi un ragazzino, mi logorerei soltanto perché uscendo dalla scuola suona la campanella e mi si chiuderebbe lo stomaco. Ora vedo la mamma lì e il babbo là. So che devo andare col babbo, ma so che la mamma mi sta aspettando. Così, che faccio? Dove vado? Questo esce a testa bassa, questo lo rovina questa maniera.
Beh, sì. Mamma,
eh?
La mamma dovrebbe un attimo.
Ma, no, poi vi dico tutto. Allora, la madre va con una vicina di casa, amica, per testimone, faccia da testimone nel caso che il padre faccia il padre, secondo me, e dica vieni, basta, ora sta
preoccupato.
In quel caso procederebbe la denuncia penale e così via.
Strumentalizzazione dei bambini, così no.
La mamma è poco affidabile da questo punto di vista, non è.
Io non voglio proprio anticipare, anche perché come quando insomma si è parlato del caso di questo ragazzino, eccetera. Non conosco i fatti, io non li posso giudicare. Non ho sentito le persone, però io sulla base dei fatti che conosco, cioè sono i fatti legali, gli eventi legali non sono logici, non sono coerenti. Non si lascia un gruppo familiare per 5 mesi a mollo in questa situazione, questo mi sento di dirlo. Quale che sia la decisione, va presa una decisione, bisogna intervenire. Non si può dire vi farò sapere, mi riservo di valutare, perché che discorso è? Dice gente che sta male e sta sempre peggio. Ok.
Questo scusa, il problema in tutto ciò, no? Poi noi da futuri mediatori, insomma, eccetera. E comunque dobbiamo aspettare il giudice eventualmente. Cioè in questo senso riandiamo sempre sul legale, perché il giudice comunque dovrebbe dare un percorso. No, se no come.
Aspetta, questa è una cosa un po' particolare, perché a mio parere questa coppia in questo momento non è mediabile. Perché in questo momento, e non dico che quelle due persone non sono mediabili, non a caso queste persone per arrivare a quello schema di frequentazione sono passate attraverso una mediazione, quindi non si può dire che in assoluto non sia bene. Una CTU per meglio dire trasformata in mediazione, ma insomma siamo lì. Quello che io posso dire è che quella coppia ha bisogno di un intervento immediato, cioè il giudice deve fare in un certo senso da terapeuta, ma non da terapeuta tecnico, da terapeuta deve dare delle regole, ecco, perché ci sono delle regole che perlomeno evitano che il male si incancrenisca, cioè non puoi consolidare una situazione deviata, perché sarebbe come permettere che il microbo si riproduca, che il morbo si diffonda.
Intende legalmente decidendo i giorni, cioè in che senso?
Dovrebbe dire le regole sono queste e si rispettano. Basta. Contemporaneamente si monitorizza la situazione.
Ma immagino che ci siano anche delle regole, però non vengono rispettate.
Certo, c'è un calendario.
Ma
infatti la prima domanda che ha fatto il padre al suo avvocato è stato: ma io lo posso prendere comunque? L'avvocato ha detto no, perché sennò passiamo un guaio. Questa è una risposta deprimente. Passiamo un guaio che vuol dire sì, perché ti denunciano tipo cittadella, che tu hai preso il bambino tipo la forza e l'hai portato via. Situazioni che poi, ecco, secondo me cittadella è stato un classico esempio di diseducazione collettiva, cioè l'avere fatto girare quel filmato ovunque con interpretazioni che sono state di tutti i tipi ha provocato una specie di effetto a catena. Tutti citano cittadella per fare un po' quello che vogliono, perché gli danno un'interpretazione o l'altra. Perché è stato fatto il filmato? Ecco, allora soprattutto era premeditato. Che ci faceva la cinepresa lì? La zia e il nonno che avevano organizzato la cosa, oppure quelli che dicevano l'avete vista la polizia, il bambino trascinato con la violenza, era il padre che gli reggeva le gambe. Insomma, tutto uno scatenamento di cose che da fatti poco conosciuti, non parlo di chi ci ha lavorato dentro, ma degli esterni, sono stati utilizzati ad uso del fine, ognuno per piegare verità, non solo, ma poi per ripetere, come dire, per riprodurre comportamenti in situazioni diverse che magari non c'erano nulla a che vedere con Padova, capito? Perché hanno trasportato l'evento. Io tutte le volte che parlo di qualche difficoltà di relazione mi ci danno cittadella, come se fosse esemplare, e poi mi dicono sì, perché quel bambino col padre non ci voleva stare. Io dico, io non lo so se non ci voleva stare. Io ho letto anche che dopo il provvedimento che aveva disposto che stesse col padre, che lo frequentasse, a parte la comunità, insomma, come si chiama, la casa familiare, casa famiglia, no? Però per esempio cenasse col padre, io ho letto, non so se è vero, che quando l'hanno ripreso dopo il terzo ribaltamento per riportarla alla madre, il bambino era a cena da solo a casa del padre e stava serenamente mangiando la minestra quando sono venute venuta la forza pubblica a portarlo via. Non lo so. Quello che io ci tengo a fare un discorso adesso operativo, mi fa piacere che voi abbiate chiaro cosa vuol dire avere l'esercizio della potestà, qual è della responsabilità genitoriale, cosa consente di fare, cosa non si può fare, cosa è associabile all'istituto che è stato stabilito. In particolare mi ricordo di essermi soffermato sull'affidamento alternato. Che cosa si disse dell'alternato? No, tanto noi due ci siamo già capiti. Io lo so che tu sei preparato, quindi voglio sentire un po' degli altri. Dopo sì, te lo faccio dire, ma dopo. Sentiamo qualcun altro.
Allora, dell'affidamento alternato praticamente che viene, cioè, diciamo, equilibrato, può essere giusto questo termine?
No.
No, è proprio il contrario allora.
No, non è il contrario, è un po' diverso.
Cioè,
quando l'affidamento è alternato?
Ah, in quali casi?
No.
Ma nei casi in cui è alternato?
No, se io dico, scrivo in sentenza, vi do un affidamento, stabilisco un affidamento alternato, che vuol dire?
Che la residenza comunque... No, non tratta la residenza, non è...
Allora, passo dall'altra, passo da questo lato qua. Che vuol dire?
Quando viene dato un tot di tempo lungo prima a un genitore e poi all'altro.
Fatto bella questa domanda.
Sì.
Ripetita di Uber, tu che
dici? No,
stessa cosa.
Cioè, fa pensare...
Non dovete pensare in termini di lingua italiana, perché questi sono, questo è il linguaggio giuridico. Allora, proviamo da te. Vai, cos'è l'alternato?
Cioè, vi avevo la presenza. Quando in presenza di un genitore, a prescindere dal tempo...
Certo, quando decide il genitore presente, l'affidamento è alternato. È lo spostamento dell'autorità, diciamo, del potere decisionale, se vogliamo chiamare in termini più concreti, altrimenti dell'esercizio della responsabilità genitoriale segue gli spostamenti dei ragazzini. Anche se stanno 2 giorni col padre e 5 con la madre, se in quel momento decide il genitore presente, l'affidamento è alternato. Quando i tempi sono uguali, e questa è la cosa che fa più spesso confondere, quando i tempi sono uguali, allora è un alternato paritetico. Ma ci deve essere scritto paritetico accanto.
Non ho capito neanche io.
Allora, chi è che decide? Chi è? Esatto.
Prima, quando è condiviso, e tutti e due hanno la stessa,
devono concordare
tutto sempre, cioè anche se il figlio sta con me fa delle cose che comunque abbiamo deciso insieme.
Bravissimo.
Invece quando è alternato
decide da solo il genitore
quando
presente,
quando sta con me io posso decidere autonomamente
sempre sulle questioni secondarie. Ok, altrimenti è necessaria la consultazione. Questo è un passaggio fondamentale, perché la maggior parte delle situazioni di lite trae origine da sconfinamenti o presunti sconfinamenti di un genitore rispetto all'altro. Cioè le invasioni di campo portano allo scontro. Che cosa hai, che ne so, perché l'hai mandato a giocare con quel ragazzino che sai che è una compagnia inadatta, per esempio? Oppure, perché hai permesso alla ragazzina di tornare dalla discoteca a 12:30 invece sai che alle 11 deve essere a casa? Oppure, perché ti hai fatto fare i compiti di domenica che sai che invece io voglio che la domenica sia di riposo perché deve recuperare, i compiti deve fare il sabato? Tutta una serie di cose.
Purtroppo. Ma queste sono secondarie.
Sono secondarie. Io ci avrei qualcosa da ridire perché riguardano un po' l'indirizzo educativo, però vi dico francamente che tutto sommato un confine preciso tra ciò che è principale e ciò che è secondario a volte per certe cose non è facile tracciarlo. Per esempio, ti vado subito la prova, visto. Per esempio, le regole sarebbe bene che fossero uniformi, tipo se è permessa una certa cosa deve essere permessa da tutte e due, parlando delle cose di rilievo. Tipo la discoteca, poniamo, o si fa o non si fa, non si può essere. Però siccome, diciamo, molti genitori non sono ragionevoli e non sono capaci di accordarsi su queste scelte, allora per forza di cose bisogna dire quando ce l'ho io faccio a modo mio, perché tu non me lo puoi imporre. Io la penso diversamente e tanto non lo farei io, non mi avrei scritto il giudice, ma questa
non c'è.
Facciamo parlare di scusami, c'era prima.
No, io c'avevo un dubbio, l'ho puntato male io dell'altra volta, l'anno scorso.
Sì.
Quando parliamo quindi di questioni secondarie, non so se l'anno scorso non mi termine straordinario, ma era
no, quelle sono le spese. Quella è un'altra cosa, attenzione. Cioè le decisioni sono principali e secondarie, le spese sono ordinarie e straordinarie, e io vi dico, attenzione, questa parola è fuorviante, perché in realtà le spese straordinarie in un linguaggio corretto, sposato e rigoroso, sposato anche dalla Cassazione, cioè quel genere di spese un po' particolari, non va classificato come straordinarie, ma come imprevedibili. Quindi prevedibili, imprevedibili, non ordinarie e straordinarie, se no, per esempio, l'acquisto del libro di scuola, che non è quotidiano, se non è quotidiano e straordinario, no, perché è prevedibile, è ordinario perché è prevedibile. Allora, se voi se vi domandate, ma ci potevano, lo potevano prevedere come spesa, come impegno o no? Se lo potevano prevedere va nell'ordinario, se va nell'ordinario, la cosa importante è questo, è compreso nell'assegno se c'è, perché è per questo che è importante. Tutto ciò che è prevedibile rientra nella dotazione ordinaria. E la divisione al 50% e al 50% riguarda soltanto ciò che è fatto con un fulmine a ciel sereno, senz'altro.
Quindi per esempio deve fare una visita specialistica.
Ha avuto un'eruzione all'improvviso, quella è straordinaria, quindi perché è prevedibile. Però io preferisco sempre dire imprevedibile. E soprattutto scriverlo. Perché la cosa è utilizzata più dal meno imprevedibile e imprevedibile. Esatto. Ci sono delle cose che sono di confine, cioè c'è effettivamente, come diceva lui, una a volte una coincidenza tra ciò che è straordinario e ciò che è principale, no? Tipo, se io devo, una ragazzina ha 14 anni e chiede il motorino, allora il motorino è allo stesso tempo una spesa straordinaria, ma anche una decisione principale, capite? Ma è un caso, cioè io terrei separati i due concetti. Poi in qualche caso c'è una specie di sovrapposizione, associamenti, di associazione più che niente.
Quanto riguarda la differenza tra potestà e esercizio, la potestà come abbiamo detto ieri, parliamo di questioni secondarie con l'esercizio e potestà, ho capito?
Sì,
in linea generale.
Sì, ha ragione, lo vediamo con più facilità se pensiamo che avere l'esercizio della potestà comporta poter assumere decisioni della vita quotidiana. Avere la potestà, o meglio la responsabilità genitoriale, significa partecipare alle grandi scelte.
Cioè, per intendere c'è l'articolo 30
educativo,
la Costituzione che ce l'hanno i genitori, la potestà, no? L'articolo 30 lo dicevo, no? Diciamo il,
no, l'articolo 30 non parla della potestà. Recita, è un diritto e dovere dei genitori mantenere, educare, istruire, educare i figli anche nati fuori del matrimonio. Non parla di potestà, e sono gli articoli del codice civile che poi dicono qualcosa di più preciso e dicono che è il dovere dei genitori rispettando le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni dei figli provvedere a, fino a infilarci dentro anche decisioni tipo la residenza abituale, e allora lì va a finire che c'entrano anche questioni che riguardano le scelte e quindi, però la Costituzione dice soltanto che bisogna provvedere alle necessità del figlio, ma se io dico che hanno il dovere di mantenere, per mantenere io per esempio devo pensare anche a comprargli le scarpe, e scegliere le scarpe non è la decisione principale, è una grande scelta. Quando si parla di decisioni principali io ho un criterio diverso che forse qualcuno di voi rammenta, ed è quello delle decisioni destinate a essere durevoli, cioè la durata nel tempo. Ciò che incide durevolmente è principale, ciò che invece è limitato nel tempo, allora le scarpe si consumano. Se tu mi hai battezzato nella fede di una certa religione, insomma, quello, a meno che io non abbia una giuri, ma insomma mi rimane, ecco. Se tu mi hai iscritto a ragioneria, io divento un ragioniere. Quindi questa è una scelta principale, non ci sono dubbi. Ci sono, ripeto, delle decisioni abbastanza di confine. Faccio palestra, faccio piscina, ecco, questa è un po' di confine, perché non è una decisione che ti cambia la vita, però allo stesso tempo per un periodo abbastanza consistente ti impegna in un senso o nell'altro. Io dico piscina, è vero, però per ragioni mie, insomma, un altro potrebbe avere tutte le ragioni di dire palestra.
Peraltro è una decisione esclusomastica, quindi al momento
anche cerchi alternativa, non puoi fare tutte le cose.
Però se dopo comunque si deve vedere sempre il figlio, secondo me se si vede che al figlio non piace la decisione,
certo.
Questo è quello, si non lascia. So se te lo ricordi o se, perché io dico sempre, ma lo vogliamo chiedere al figlio cosa vuole fare? Però ecco, qui ci sarebbe, stiamo toccando un altro aspetto molto delicato, e che è l'ascolto del minore. L'ascolto del minore fino a che punto fare quello che dice lui. Io questo l'ho discusso una quantità di volte, cioè mi viene riproposto sempre, perché anche ieri se ne è parlato di questo.
Sì.
Il minore può avere delle opzioni che sono a suo danno se giudicate da un adulto. Però bisogna vedere chi è questo adulto e se è veramente terzo rispetto alle decisioni e alle scelte del minore, perché se non è terzo ma è parte in causa, allora io mi dico più del minore che dell'adulto. Ma questo avviene anche, da questo punto di vista li metto in guardia, avviene anche quando il soggetto è apparentemente terzo, ma in realtà non lo è. Penso a un assistente sociale o a un giudice. È terzo rispetto alla partecipazione diretta alla vita di quel figlio, ma non è terzo molto spesso, non sempre, rispetto alla sua collocazione ideologica, politica e così via. Cioè ci sono delle appartenenze a tribù, ci sono gli idola specus, tribus, teatri, fori, eccetera, eccetera. Cioè ci sono posizioni ripetitive legate alle appartenenze. Io potrei trovarmi che, adesso dico una cosa grave ma vera, che c'è una certa mediatrice, mettiamo milanese, così capite bene, probabilmente è una cosa ben precisa, la quale vede sempre le cose in un certo modo, cioè le sue mediazioni hanno sempre un certo taglio e approdano sempre, cioè conducono la coppia a una certa configurazione di soluzione. Se io vado a guardare la sua vita privata, vedo che questa persona è una madre separata, affidataria dei tempi illotempi, no? Quando c'era il potere. Allora io la posso considerare terza? No. Se prendo un certo giudice, magari, che ne so, del tribunale di massa, per dire a caso, no? E vedo che bacchetta sempre le donne, e poi vado a guardare, dico, ma è la sua opinione? Perché per l'appunto gli capitano a lui, ma lui è terzo? Non lo so se è proprio terzo, perché per l'appunto lui è uno dei pochissimi magistrati che sono anche uomini separati non affidatari. Lui ha vissuto la separazione e gli hanno tolto i figli, e guarda caso bacchetta tutte le donne. Quindi ci sono figure che sono apparentemente terze, ma poi non lo sono, però. Hanno una formazione, un'esperienza di vita che le colloca in un certo modo. Poi sono le appartenenze politiche, partitiche, sono ancora peggio, secondo me, perché almeno diciamo la piaga della persona la posso capire, il fatto che l'ideologia no, l'ideologia che invece purtroppo è diffusissima, le appartenenze ideologiche influenzano le decisioni, vedi corte di Cassazione, vedi corte costituzionale, che vi dicevo ieri sono tragiche, vanno in una illegalità ripetitiva, una violazione di legge ripetitiva per appartenenza, per schieramento. Però allora, completiamo questa panoramica. Abbiamo visto l'affidamento esclusivo e l'affidamento alternato. Ci siamo chiariti questo. Cosa ci manca? Cosa non hai?
Congiunto. Congiunto.
Manca il congiunto e il condiviso.
E infatti sul condiviso potrei tornare sul condiviso, perché comunque
sì.
Ieri è stato detto che non si deve speculare sul nome del condiviso.
Bravissimo.
Però comunque
perché se io dico congiunto, allora devo speculare anche sul congiunto.
Sì.
E sono le ragioni per cui l'alternato non viene capito, è che la gente dice alternato è quando c'è un'alternanza, quando i figli oscillano da una casa all'altra e poi ci aggiungono i tempi uguali, perché tipicamente i sistemi periodici che noi consideriamo tipo onde elettromagnetiche, tipo che ne so, radiofrequenze eccetera, hanno le semionde uguali. Allora per noi l'alternato comporta un'oscillazione paritetica, non è vero, l'alternato può essere anche così, poi piano piano, poi così, che vuol dire alternato lo stesso.
Però allora l'istituto creato dalla legge è l'istituto creato dalla legge 54, o mi sbaglio, l'affidamento condiviso. Però riguarda
il condiviso,
però riguarda sempre comunque due genitori che si mettono d'accordo sulle questioni secondarie, comunque sulle questioni. Cioè, questa è una mia interpretazione sbagliata? C'è un chiarimento in particolare.
Allora, prendiamo il comma 3 che voi avete sulla legge 54 e rileggiamolo, e così guardiamo un'altra volta, guardiamo lo schemettino.
Lo posso leggere io?
Sì.
Allora mi potreste la legge.
Sì.
Scusate, mi sei scordato pure stamattina. Allora,
forse no, perché l'ho girato ai corsisti.
L'articolo 3, sì?
No, il 155, comma 3, terzo comma.
La potestà genitoriale esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione dei figli. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Ecco, ce l'hai trovata la risposta?
No, un secondo, la devo rileggere. Cioè, è da entrambi i genitori esercitata la potestà, non solo da uno.
Ma sì, d'accordo, però dire che sono tutti e due a decidere non vuol dire come si decide.
No, in base all'aspirazione del figlio si decide.
Tenendone conto, ma questa è un'altra cosa. Io ti volevo richiamare alla tua affermazione se si devono mettere d'accordo o no. Tu l'hai letto.
Sì, si devono mettere d'accordo, è dato. Cioè, perché dice solo in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Questo riguarda le grandi scelte. Ma se tu vai avanti e rileggi l'ultimo passaggio, l'ultima affermazione del terzo comma,
limitatamente alle decisioni sono,
eccoci,
può stabilire, cioè, che i genitori esercitano la potestà separatamente,
e questo non è altro che l'alternato.
Mm.
Cioè l'affidamento condiviso coincide di regola con l'affidamento congiunto, e io vi rammentai una cosa: questo di regola con l'affidamento congiunto comporta l'atto pratico che se voi fate combinare, diciamo, aiutate una coppia a stipulare un accordo dove non si dice nulla sul modo di esercitare la responsabilità genitoriale, è sottinteso che questo modo è congiunto. Quindi per avere il modo separato ce lo dovete scrivere. Cioè, per evitare conseguenze legali che non corrispondano a quelle volute, ci va scritto. Nessuna indicazione uguale all'indicazione fedele al dettato generale, che è quello congiunto. Come al Senato. Al Senato gli astenuti contano per i contrari. Se vuoi essere d'accordo devi alzare la mano, se non la alzi ti metto contrario, l'ufficio.
Si sì, va scritto.
Scusi, mi sarebbe, quindi la differenza tra le decisioni di
Bravissimo, cioè tutti e quattro gli istituti non comportano, non hanno fra di loro nessuna differenza riguardo agli indirizzi educativi, si differiscono tra loro solo per la normalità, per la vita quotidiana, è lì che si vede la differenza. Però vi dico anche che tipicamente i problemi vengono fuori proprio nella quotidianità, più che negli indirizzi di carattere generale. Perché? Ma questo per ragioni direi forse anche intuibili sociologicamente. Cioè se due persone si mettono insieme, è vero che la De Girolamo ha sposato Boccia, però normalmente invece c'è una certa affinità nell'indirizzo generale, nelle grandi scelte, poi c'è la quotidianità, l'usura, i nuovi amori, tante cose per cui si può allontanare, ma normalmente non si è proprio agli antipodi. Non è stato il primo caso, sapete. Io questo ve lo dico perché ci sono dei nomi che fanno anche effetto, tipo io dico Togliatti, la figlia di Togliatti, sia pure abusiva, adottiva, aveva avuto una burrascosa relazione con un missino. Queste sono cose eclatanti, ma possibili. Siamo ai tempi di Giulietta Romeo in sostanza, praticamente. Ok. Allora, detto questo, io vorrei che qualcuno si rammentasse, mi dimostrasse di ricordare che questa cosa che tu hai appena letto l'abbiamo letta anche ieri, ma era diversa. Che differenza c'era? Quello che hai letto tu l'hai letto nel testo che vale fino al 7 febbraio. Dal 7 febbraio quello che hai letto tu non è più così.
Non posso rivedere gli appunti.
Eccoci. Ragazzi,
ripeto, no, è vero. Sì, è vero.
Vi do un suggerimento di vita quotidiana. Quando non riuscite a trovare una cosa in casa, per esempio, evitate di andare a frugare a casaccio. Mettetevi fermi a pensare dove posso averla messa, perché funziona molto meglio. Di che abbiamo parlato?
Sulle scelte comunque di primarie, cioè quelle più importanti e quelle meno importanti, sulla potestà in esercizio.
No,
quello mi viene in mente.
Rileggi quello che ha appena letto.
La legge. No. In mente la potestà mi viene in mente, quello di esercizio.
Va bene, questo è anche vero. Al posto di potestà ho sentito responsabilità genitoriale. Ma siccome al di là delle affermazioni di scuola, secondo cui sono due concetti diversi, questo non mi fate ingannare, è una balla, sono la stessa cosa precisa all'atto pratico. Quindi c'è invece una differenza sostanziale, cioè la frase non è uguale. Dov'è che non è uguale? Che cosa differisce?
Allora, la potestà genitoriale esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte con un accordo.
Ieri c'era il concetto di cura?
No.
No, quello non trovo cura di mantenimento del discorso.
La cura stava nel primo comma,
sì,
questo è il terzo. Nel terzo c'è un'altra differenza. Cercate nella testa, non negli appunti, perché le cose senza lo ritenere non si fa scienza. Bisogna memorizzare, farle proprie, se no non resta niente.
Solo il genitore poi conservava. Era di entrambi la potestà a un certo punto al comma.
No, qui c'è un elenco più ampio, ora c'è un elenco più ampio. Quell'elenco lì viene dilatato. Quell'elenco che avete appena letto, lui ha appena letto, si arricchisce, fa per dire arricchisce, di un nuovo termine. Il quarto termine, ci sono tre cose:
istruzione, educazione, salute
e residenza abituale. Ci siamo stati un paio d'ore, ragazzi. Io vi do come suggerimento che ricordatevi poche cose, ma quelle poche importanti tenetevele, perché sennò state attenti, questo davvero è una cosa importante, un'operazione importante, scremare. Ci abbiamo stato, poi passato 12 ore con Marino Maglietti. Mi sono rimaste tre cose, le più importanti, che siano quelle più importanti.
No, è fatto comunque che sono, cioè io mi sono trovato in difficoltà perché sono tre assetti diversi. Cioè quindi se per sistematizzare
no,
memorizzare
io,
no ci sarebbe un po' di studio comunque
no e per... sono felice, non sono giudice, quindi quello che io vi suggerisco è di fare mentalmente una specie di sintesi di quello che avete ricevuto da me e di capire, o chiedetelo anche a me, quali sono le cose più importanti, cos'è che veramente non dobbiamo dimenticare. Quell'articolo che io ho scritto dei 5, 6 o 7 cambiamenti apportati al tempo legislativo, l'intero articolo è scritto su una cosa sola, la residenza abituale. La residenza abituale cambia tante cose. Cosa cambia? Ecco, ripetiamolo insieme. Se io affermo che ci sarà una residenza abituale, Lia, dimmelo tu, che cosa ha cambiato? Se io aggiungo all'elenco delle decisioni che devono assumere i genitori, che devono stabilire una residenza abituale, che cosa ho cambiato? Perché lui dice, vabbè, gli ho dato un compito in più, ma insomma, si può sapere, tanto la decidevamo lo stesso. E invece ho cambiato tanto. Cosa ho cambiato? Questo è importante.
Io mi ricordo sugli ascendenti, però penso che non sia questa la cosa principale.
No, io l'ho già detto io, in questo momento a lei ho chiesto, la residenza abituale è un concetto non banale che modifica una quantità di cose, cioè si porta dietro in cascata una serie di conseguenze pesantissime. Le vogliamo elencare? Quali sono le conseguenze dell'avere indicato, di avere scritto che c'è un obbligo di indicare la residenza abituale? Quindi cosa ne segue?
Come
dire
l'esercizio della
qualità? No, facciamo un discorso qualitativo.
Allora, ma quello, allora stiamo parlando che la residenza abituale è inserita nella modifica che è stata fatta adesso da Piano Scanzi, e però nelle modifiche che lei ha fatto nel 7 febbraio questa cosa dovrebbe essere rivista?
No, io ho fatto. Ho scritto un'interrogazione.
Perché mi ricordo che era una cosa negativa la residenza abituale, perché dire residenza abituale significava viaggiare un
po'. Lo sai che cosa ha detto lei? Adesso ha detto, mi ricordo, come se fosse una cosa del 2007. No, mi ricordo quando ci siamo visti ieri.
No,
io dico buffo a dire mi ricordo, perché io l'associo, quando io dico mi ricordo, ma mi ricordo che ci siamo visti, quando è che siamo visti? L'estate scorsa, mi ricordo, più o meno, come ieri. Che abbiamo detto ieri? Abbiamo detto che la residenza abituale comporta una serie di conseguenze, alcune le abbiamo indicate, ma neanche tutte. Io adesso sto facendo un lavoro in più, no? Quindi domandando alla Letto, vogliamo insieme elencare e anche costruire, partendo da cose non dette prima, domandiamocelo, ragioniamoci, cosa comporta? Se io dico che la coppia genitoriale deve indicare e scrivere quale sarà la residenza abituale, ne consegue 1, 2, 3, 4, eccetera.
Vabbè, come siamo di conseguenza? Cioè nel senso, casa mia o casa dell'altro? Quindi?
Ma intanto si crea, penso io, si crea un luogo dove il bambino può stare...
Un riferimento privilegiato. Benissimo. Allora, da questo, se c'è un riferimento c'è un genitore che
però doppia residenza.
Quindi andiamo avanti, perché poi
le cose le tradizione rispetto alla condivisione. Cioè alla bigenitorialità.
Quindi vado a scalzare il concetto di bigenitorialità. E di pari doveri dei genitori.
Dai.
Si differenzia.
Benissimo.
Quindi facciamo una domanda. La mediazione c'entra qualcosa? Viene toccata la mediazione. Ma viene tutta un'altra. Il mantenimento viene toccato da questo. C'è un'influenza sul mantenimento e sulla mediazione?
Sulla collocazione.
Sì, perché se il figlio comunque è spostato e sbilanciato verso una parte, comunque. Cioè avendo non so, forse pure interiorizza il fatto di avere quella casa e quindi non considera più il genitore, e quindi secondo me c'è uno sbilanciamento nella mediazione.
Sì, perché... della mediazione.
Sì.
La risposta è giusta nel dire sì, che questo sbilanci la mediazione è giustificato in un modo
non...
C'è un'influenza sulla mediazione, certo che c'è.
Forse sbilancio.
Ma qual è la ragione, la matrice dell'influenza? Per rispondere a questo avresti ragione tu nel dire bisogna che uno si ricordi quello che abbiamo detto mesi fa. La mediazione familiare ha dei prerequisiti, questi prerequisiti vengono intaccati dalla residenza abituale. Quindi vi dovete domandare quali sono i prerequisiti di una mediazione familiare ben impostata e con buone probabilità di successo? Se c'è accordo non vanno in mediazione,
se lo scrivono fare mediazione.
Come?
Per fare mediazione.
Sì, sono d'accordo, ma diciamo che questa bisogna solo, è solo spostare il termine della domanda. Sì, ma quali sono le circostanze che creano i presupposti della mediazione?
Una legge equa, cioè quello dovrebbe essere.
Focherello. Più che una legge equa. Un'altra cosa.
Il giudice che deve essere.
No,
il giudice non c'è.
Bellissimo, ritenuta. No. Io ci provo sempre.
Per fare condizioni per tutti. Cioè per
il... C'è un ministero che hanno creato da non tanto tempo che si occupa di questo. Forse lo comincia per pari, Vediamo, allora non è difficile. Pari opportunità. Cioè, questo discorso della residenza abituale, quindi del genitore collocatario che gli è imparentato strettissimamente, sbilancia, e qui tu eri molto vicino, sbilancia le prospettive, cioè mi rimette sul tavolo la posta in gioco, mi riproduce il meccanismo vinci-perdi come, diciamo, situazione di partenza, no? Ci sarà qualcuno che sarà nominato, segnalato, indicato come il genitore privilegiato o comunque investito di responsabilità diverse, quindi eravate vicini tutti e due, maggiori, e comunque diciamo una posizione che può essere appetibile o può essere da respingere secondo di quello che uno aspira a fare. Se io mi sono beccato una 25enne stupenda, io non ho nessuna voglia di avere il figlio con me e quindi dico quella condizione non la voglio, ma se io dico che i due genitori saranno ugualmente responsabili non mi interessa più che come esco, perché tanto esco sempre in quelle condizioni, sempre il 50% mi tocca, che poi mi tocca provvedere al capitolo di spesa A o esigenza B, mi cambia nulla. Quindi si va a demolire sostanzialmente la prospettiva dell'esito della mediazione. Io me la configuro come mi configuro la lite, come qualche cosa da cui posso uscire in un modo o nell'altro. Siccome la mediazione tende all'equilibrio, se io ho interesse allo squilibrio, e di solito c'è qualche interesse allo squilibrio, io fuggo dalla mediazione. O comunque la mediazione viene turbata dal fatto che io, mentre sono lì dentro, continuo a domandarmi che però il tribunale potrebbe vincere o può perdere o avere comunque un esito diverso. Questo mi influenza, mi disturba. E il mantenimento che c'entra? C'entra o non c'entra? Potrebbe anche non entrarci nulla.
Vedi, io non riesco a ricordarmi dopo.
Ma partite da zero, avete la ragione. Grande dono.
No, ma non mi ricordo il mantenimento. La parola mantenimento viene sostituita però nella nuova legge. O non c'entra.
Quello è un altro concetto. Il fatto che
la residenza abituale rimane abbastanza invariato rispetto a prima. La residenza abituale. Rimane il mantenimento simile a come era prima, cioè non c'è una ridivisione delle spese, una condivisione delle spese come invece dovrebbe essere il passaggio quello successivo.
Non era quello che io vorrei sentir dire, non è, però ci può star dentro quello che io ho in mente, questa risposta. Cioè voglio dire, perché viene influenzato il mantenimento dalla residenza abituale? Perché ce lo siamo
sentiti? Si sta più da una parte rispetto a un'altra, invece se è condivisa, il figlio sta un po' da uno, un po' dall'altra, quindi perché io devo dare, ci deve essere una quota parte superiore se comunque il periodo di stanzialità del ragazzo, il bambino è quasi pari al 50%, cioè è giustificato dare una cifra X se il bambino sta, il figlio sta all'80%, mettiamo da un genitore rispetto a un altro, però se allora ci stesse il 40%, il 60%, il 50%, allora a quel punto si dovrebbero rifare i conti.
Questo è giusto, certamente è giusto, però io dico, partiamo a monte, quindi non sono pronti da rifare, cioè non pensiamo alle coppie già separate, ma a quelle che devono ancora separare. Si separano e trovano una legge, quella nuova, dove c'è scritto che c'è la residenza abituale. Io dico che questo influenza il mantenimento per le ragioni che ha detto lei ieri. Perché culturalmente c'è l'idea che se non ci sono tempi uguali, allora ci deve essere l'assegno. Un'idea sbagliata però. Cioè quello che cambia è che aumenta la difficoltà di far passare un'applicazione della legge coerente con le prescrizioni della legge. Cioè questo non cambia le prescrizioni della legge, ma facilita, incrementa, dà una mano a interpretazioni sbagliate della legge. È vero che la legge prevede, poi magari lo rileggiamo perché non siamo d'accordo, prevede che si tenga conto dei tempi di permanenza ai fini della valutazione dell'assegno, ma questo dovremmo ricordarlo per venire, perché il senso è un altro. Allora facciamo una cosa, anche se io vorrei andare in ordine per la verità, ma ricordiamoci comunque questo, che fra le questioni che dovete avere chiarissime in mente, saper maneggiare bene, c'è la collocazione, la frequentazione, il mantenimento. Queste tre devono essere cose che voi le gestite con estrema facilità perché ne avete la piena padronanza. Quindi io continuerei l'esposizione, la trattazione sistematica, in modo naturalmente aggiornata con le modifiche del decreto legislativo, in modo da arrivare in fondo che voi abbiate veramente in mano tutta la materia. Quindi facciamo una cosa, ripartiamo da dove siamo rimasti ieri. Ieri siamo rimasti alla fine del primo comma, cioè ai nonni. Chiaro? Ve lo ricordate? Allora ripartiamo da Brianna. A tanto volte
andare a
sì.
Sono stata attenta, si deve capire anche il rapporto tra il genitore e figlio. Il nonno e il genitore.
Anche perché ci sono ragazzi. I rapporti con gli ascendenti.
Siamo rimasti lì. Mm-hmm. E invece io dico andiamo avanti, leggiamo l'incipit del secondo comma. Dovresti prendere la parte modificata, devi prendere il testo com'è, tanto questa parte non è stata toccata. Quindi probabilmente non lo trovi nemmeno in quegli articoli, perché non è cambiato nulla. La 1054. Ho chiesto se c'erano altre domande da parte di qualcuno. Perché all'inizio sei tu che mi sono.
No, io ho
non stoppato.
No, ma nessuno, cioè, è una domanda un po' che, cioè, ha senso, è l'analisi di. Io avrei due casi, insomma, da poterci ragionare sopra, però capisco anche che, cioè, dobbiamo andare avanti.
Facciamo una cosa, siccome il pomeriggio io penso di fare troppe esercitazioni, per esempio fargli scrivere un accordo di separazione tra i vari esercizi, ci mettiamo anche i casi poi. Ci sei oggi, no?
Sì, sì.
Allora, questo secondo comma?
l'articolo 1, no?
Sì. L'articolo 155
è 155.
Sì, vabbè. Se tanto ne abbiamo 337 terzi, quindi si andrà a lavorare. Per realizzare
la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Vi ricordate che cosa si è detto dell'interesse del minore? Perché questo io sovvolo su tutte le altre finezze, insomma, approfondimenti fatti l'altra volta, ma questo concetto qua dell'interesse del minore invece è fondamentale, quindi sarebbe bene averlo chiaro. Come viene utilizzato l'interesse del minore? Che senso ha? A quali conseguenze conduce?
Quindi c'è nell'interesse del minore.
No, la domanda è questa, forse non mi sono spiegato io, perché non è facile fare la domanda senza dare implicitamente la risposta. Cioè, l'interesse del minore, prima cosa che uno si chiede, ha una definizione da qualche parte? Cioè, in cosa consiste l'interesse del minore? C'è scritto o non c'è scritto? Prima domanda. Seconda, interesse del minore e suoi diritti. Che differenza c'è fra interesse del minore e diritti del minore? Terza domanda, quale uso viene fatto all'atto pratico dell'interesse del minore? Quarta domanda, perché si insiste continuamente sull'interesse del minore? Cui prodest? A chi giova fare riferimento all'interesse del minore? Al minore? Ecco, io mi dubbio, questo vuol dire una prima risposta. Prima domanda, è definito l'interesse del minore da qualche parte o no?
Io non lo so, però credo di no.
È giusto. Non c'è nella letteratura, nei testi di legge, non c'è mai una definizione dell'interesse del minore. Però c'è chi l'ha data. C'è chi l'ha data, perché questa è la seconda domanda, interesse, diritti. E qui puoi rispondere. Questo, qui non c'hai lacune, c'è proprio la possibilità con un attimo di ragionamento di arrivare alla risposta.
E, cioè, bisogna vedere se i diritti e gli interessi del minore.
Intanto ti chiedo, qual è il concetto più ampio?
I diritti.
Sono d'accordo. Quindi la mia risposta, anche se non c'è codificata, è che il diritto prevale sull'interesse e lo contiene. Okay. Nessuno si fa attribuire i diritti, lotta per vedersi riconosciuti i diritti contrari al suo interesse. Quindi un modo per vedere, per affermare l'interesse del minore è rispettare i suoi diritti. Questo è un suggerimento, non è scienza, questa è una mia considerazione.
I diritti indisponibili.
Vabbè. Allora, andiamo avanti per questa strada. Però c'è chi usa molto di più il concetto e la forma dell'interesse.
Forse proprio perché.
Tutte queste domande sono per tutti, le faccio a lei perché ce l'ho davanti.
Non lo so, però forse proprio perché non c'è una definizione di interesse del minore, probabilmente questa cosa viene anche strumentalizzata.
Di sicuro, bene, giusto, bene.
E quindi, cioè, sono anche i genitori.
I genitori sono l'ultima categoria a mettere sotto accusa in questo caso. È il sistema esterno.
Il sistema che strumentalizza questo.
Andiamo un passino oltre.
Il giudice, questo. Ne gioca il giudice, perché poi dice che valuta lui, se non è definito interesse, poi
potere della magistratura. Perfetto, siamo arrivati alla risposta alla quarta domanda. Cui protesta? Chi fa comodo? Aumenta il potere discrezionale del giudice. ho fatto quello che ho fatto perché era nell'interesse del minore, dopodiché chiamo i servizi sociali, lo metto in istituto, lo mando all'estero, lo stabilisco gli incontri con detti, tutto con la formuletta dell'interesse del minore. È la coperta, il manto con cui si salva ogni decisione. Se mi riferisco ai diritti, perché non mi funziona?
Perché i diritti sono, come dicevamo prima, cioè, comunque
perché sono definiti.
Definiti.
I diritti sono elencati, sono quelli, fine. Sono quelli. Se ti vuoi riferire ai diritti, allora ti sei costretto spalle al muro a rispettare cose precise.
E di lì non si può.
Cosa c'entra l'ascolto? Allora, vediamo come il concetto di interesse del minore si lega all'ascolto.
All'ascolto del minore.
Certo. Più o meno se ne è parlato ieri.
Discorso del.
Come si lega?
Il discorso dell'ascolto.
Diceva che normalmente sono i genitori.
No, capito.
Questo è giustissimo, però è l'anellino successivo a cui arrivo appena abbiamo chiarito questo punto, poi parliamo anche di questo discorso della presenza in tribunale.
Ah, sì,
perché se viene ascoltato il minore, quindi ritorna in valore l'interesse.
Sì, ma c'è da svilupparlo un attimino. Così è una risposta un po' bruciata.
Ho capito. Sì, sì.
Qual era la domanda?
La domanda è perché il concetto di interesse del minore si lega decisamente all'ascolto del minore. Qual è il ponte fra interesse e ascolto?
Comunque forse era sempre se il giudice lo ritiene opportuno.
Aspetti, due sottoaspetti. Uno è questo: il giudice si è arrogato col decreto legislativo il diritto di valutare se per caso l'ascolto minore è manifestamente superfluo, perché oppure addirittura non lo ascolto perché ascoltarlo è contrario al suo interesse. Questo è il massimo della perversione, secondo me, veramente.
No, io faccio un aspetto fondamentale, ma secondario.
Io faccio sempre un esempio, questo mi diverte farlo. Avete mai avuto un amico medico che quando voi andate, vi ordinate al ristorante una cosa buona, un piatto di lasagna, come arrivano, quelle sia ti fanno male, le mangio io. Ecco. Per me è la stessa cosa, l'interesse del minore. Quello che ti sfila le lasagne, ti fanno malissimo. Quindi il concetto per me è questo. Il giudice prima di tutto considera se è contrario al suo interesse. Quindi se è contrario al suo interesse l'ascolto, non lo ascolta. Gli è sembrato poco e allora ci hanno aggiunto anche oppure non lo ascolta se è manifestamente superfluo, quindi che abbia tempo a perdere tempo con te. No, non ti ascolto perché è tempo perso. C'è la seconda parte, però non abbiamo finito con la relazione fra interesse e ascolto del minore. C'è una seconda parte: ti ho ascoltato, però ammettiamo che siamo nei casi in cui il giudice non ha considerato contrario il suo interesse ascoltando, non l'ha considerato manifestamente superfluo. Lo ha sentito, però andiamo avanti. Non abbiamo mica finito su questa interazione.
Penso il caso di che l'ascoltare lui, il padre, magari.
Non ha generalizzato, ma la risposta è giusta. Cioè, ti ascolto. Dici A, io faccio B, perché tu non sai qual è il tuo interesse, qui veramente andiamo. Figliolo, cosa vuoi fare? Piscina o palestra? Palestra, bene, vai in piscina, perché tu non sai cos'è che ti fa bene e che me la chiesto a fare, allora
che
mi cascano le braccia. Tanto te non capisci nulla, non sai qual è il tuo bene, lo decido io.
Oppure potrebbe essere una cosa.
Comunque messo al giudice poi la valutazione nonostante l'ascolto.
Si tiene sempre l'ultima parola. Ricordo, perché queste sembrano esagerazioni, no? Che faccio io? Io ricordo benissimo da aver letto un verbale di ascolto, ma letti diversi, ma più volte, ho trovato, questo me lo ricordo in modo particolare, quando anche il ragazzo si chiama Riccardo, aveva 15 anni, gli domandano dove vuoi stare, lui risponde, anche questa domanda non andava fatta perché non ci doveva essere la residenza privilegiata, insomma lui risponde a casa del padre. Col padre. Chiaramente era collegata all'assegnazione a casa familiare, perché se il figlio sta con un genitore, quel genitore si becca la casa. Allora il giudice scrive, benissimo, il bambino starà con la madre, ha detto che vuole stare col padre, ma è stato evidentemente tirato per la giacchetta dal padre. Cioè questo evidentemente è una sua emozione. E qui torniamo al discorso che abbiamo fatto ieri della pasta, cioè l'interpretazione della risposta dicendo è sincera o è effetto di una manipolazione. Vedete come tutto si collega, come si intreccia: interesse del minore, ascolto del minore, formazione libera o meno della volontà del minore, quindi esecuzione o meno delle indicazioni date al minore. La risposta che dà il sistema legale a tutte queste domande è decide il giudice con la facoltà illimitata, potere discrezionale illimitato. Io potrei anche accettare questa conclusione in uno Stato, in un sistema legale che veramente avesse delle persone specchiate a gestire il sistema e anche un affidabile...
No, sarà il risultato che decide il giudice, il risultato sì, di tutto.
Alla fine di tutto, qualunque via si percorra, alla fine fa, ma soprattutto quello che a me da giurista dà fastidio è svincolare il giudice dalla legge. Perché la legge, la Costituzione nostra dice, il giudice è tenuto, obbedisce solo alla legge. A me mi sta bene che obbedisca solo alla legge, ma alla legge sì. Se tu mi levi anche la legge, allora che è?
Se l'ho vincato.
Capite? Questo è il problema. Sentite, io non so come parliamo con gli orari perché
sono avanti un po' libero. Sono
pausina. Pausina?
Pausina. Pausini. Laura. Damo Laura.
La solitudine.
Provo tutti in coro.